Radio Didattica, podcast per studiare e conoscere.
Buongiorno, oggi il giorno in cui la professoressa Yolanda Nigro Covre ci parlerà di arte e nazismo. La professoressa Covre ha insegnato storia dell'arte contemporanea in molte università, a Roma, a Chieti, anche qui a Padova. Si è occupata in particolar modo proprio di storia dell'arte, di storia dell'architettura in Germania tra 8 e 900. Ricordo il suo volume sull'arte tedesca del Novecento, pubblicato nel 1998. Si è occupata del cubismo, si è occupata del Blaureiter e del primo astrattismo. Ricordo il suo volume su astrattismo, temi e forme dell'astrazione nelle avanguardie europee, un volume del 2002, e mi ricordo in particolare anche una introduzione estremamente intelligente e dotta a Astrazione e Empatia, un vecchio testo degli inizi del Novecento di Wilhelm Voringer. Anche questo un tema appunto che la professoressa Covre conosce molto bene. Oggi ci parlerà di arte e nazismo, e una prima domanda che vorrei farle è molto generale: che ruolo giocava l'arte nella strategia nazista?
Naturalmente l'arte, e in particolare l'architettura e la scultura monumentale, erano importanti per Hitler, perché contribuivano a dare un'immagine di grandezza, di forza e di stabilità soprattutto del regime. Non interessava molto alle gerarchie educare il popolo. Anzi, qualunque manifestazione di originalità e di individualismo, anche di partecipazione emotiva alla realtà attraverso l'arte, non interessava assolutamente, quindi anche l'educazione artistica interessava assai poco. Anzi, c'è una fonte che ci racconta che tutto sommato non dispiaceva che gli artisti fossero noiosi o trattassero temi così non particolarmente interessanti, purché facesse che veniva capita dal popolo, che non dava da pensare al popolo tedesco, che non suscitava problemi, che non incideva sulla realtà e che fosse commerciale, perché indubbiamente a guadagnare con l'arte Hitler ci teneva. Infatti, quando fa la mostra in Arte te Kunst, l'arte degenerata, brucia i libri all'indice, chiamiamoli così, ma non brucia davvero i quadri. E col ricavato doveva poi aiutare gli artisti del regime.
Parlando nelle conferenze che ti hanno preceduta, è emerso l'importanza del ruolo delle istituzioni. Ecco, quali istituzioni mette in campo il regime nazista per governare, controllare, dirigere il mondo dell'arte?
Innanzitutto, fatta piazza pulita di qualunque istituzione precedente, in particolare la terribile chiusura del Bauhaus nel 1933, che costringe Gropius ad emigrare, anche tutti quelli che lavoravano nel Bauhaus ad andarsene, c'era unicamente una istituzione che controllava l'arte, ed era quella affidata prima a Goebbels e poi, in cui poi però è divenuto padrone Rosa, che era molto più duro, ed era la NSDAP, cioè il Partito dei Lavoratori Tedeschi Nazionalsocialisti, ed era un'associazione che si occupava della propaganda e dell'educazione artistica del popolo. Tramite questa associazione, alla quale necessariamente tutti dovevano aderire, tutti quelli che volevano esporre, che quindi volevano anche entrare nel mercato, soprattutto quelli che volevano esporre e anche che volevano dipingere, perché se non facevano parte di questa associazione non avevano il permesso di dipingere, non avevano il permesso neanche di esporre in gallerie private. Tra l'altro, le gallerie private in gran parte erano accusate di connivenza con l'arte espressionista e la nuova oggettività tedesca, ed erano tenute da ebrei, quindi quindi c'era anche un motivo razziale di contestazione dell'arte d'avanguardia, dove appunto molti personaggi di spicco erano ebrei. Ecco, questo soprattutto. Devo dire, ma forse non risponde alla tua domanda precisamente, ma ne accennerò a questo problema. L'intenzione non era soltanto il nazismo che aveva questo tipo di concezione dell'arte e anche questo atteggiamento razzista, perché l'associazione che nasce nel 29, mi pare, a Parigi, dei cosiddetti Italien de Paris, guidata da Waldemar George, aveva questo atteggiamento non realistico, verista, diciamo, cioè di un'arte comprensibile, di un'arte aderente alla realtà, di un'arte che doveva essere capita da tutti, dai borghesi, dal popolo, eccetera, un'arte non difficile, fra virgolette, ed era fieramente schierata contro gli ebrei. I quali molti artisti dell'École de Paris intorno al 25, molti artisti della seconda generazione dell'avanguardia erano ebrei. Singolarmente poi Waldemar George era ebreo, però rinnegato naturalmente. E questa è un'associazione che ha molti punti di contatto con quella che è poi l'arte di regime nazista.
Ma questo accostamento, questo asse Parigi-Berlino, personalmente non lo conoscevo, mi pare di grande interesse.
Non avevano rapporti, c'era un'affinità ideologica.
Una sintonia.
Rapporti tra loro no.
Una sintonia, però sì. Questo è anche appunto forse una misura della diffusione dei sentimenti antisemiti che si spargono avvelenando l'Europa. Qual è la sorte degli artisti tedeschi che non si allineano al nazismo? Erano la grande maggioranza negli anni 20, durante la Repubblica di Weimar.
Sono quasi tutti emigrati negli Stati Uniti, in gran parte. Qualcuno si piega, cioè Schlichter, per esempio, a un certo punto smette di fare cose antiborghesi e antimilitariste, e piega verso una pittura religiosa vicina alle cerchie ecclesiastiche. Poi molti di questi avevano contatti con lo svizzero Monte Verità, quindi inclinazioni mistiche, teosofiche, eccetera. E Schlichter, per esempio, fa un dipinto orripilante, molto vicino a certo espressionismo tedesco, gotico prima del 400, poi comunque di impronta gotica. E c'è un quadro molto impressionante titolato Blindekraft, la forza cieca, che è stato interpretato come quadro, come simbolo, come allegoria della distruzione nazista. E invece no, lui stesso poi ha specificato, ha chiarito che era un'allegoria della distruzione in generale della cultura, molto indirizzata contro il macchinismo e contro tutta la cultura del Bauhaus, anche contro la civilizzazione e contro il mondo delle macchine. E questa società moderna, macchinista, eccetera, era paragonata come male, era messa sullo stesso piano come male, come elemento che uccide appunto la civiltà, al pari del nazismo. Quindi Schlichter, che era stato un artista della nuova oggettività, in qualche modo piega in questo senso religioso e fortemente contrario alla civilizzazione, che allora era opposta alla civiltà, perché la civilizzazione comporta appunto un elemento di adesione alla civiltà della macchina. E l'unico forse tra i grossi personaggi della nuova oggettività tedesca che resiste, ma poi gli viene impedito di dipingere e quindi scompare. L'unico è stato Otto Dix, che ha iniziato nel 1933 i Sette Peccati Capitali, che è una violenta denuncia contro Hitler, rappresentato con un nanerottolo al centro della composizione. E forse è l'unico grande quadro di quegli anni centrali del 33-34, della polemica antiespressionista, è l'unico quadro che ancora insorge contro il nazismo. Gli altri, praticamente anche la tarda produzione di Gross, è poca cosa, poi emigra e non si occupa più di politica quando va in America. Quindi viene a mancare a molti di quelli che sono esiliati anche quella volontà di denuncia che da fuori avrebbero anche potuto esercitare.
Benissimo. E un'ultima questione. Tu hai citato all'inizio il ruolo dell'architettura, a me verrebbe in mente anche il ruolo del cinema. Forse le arti del nazismo, ben più della pittura, sono appunto l'architettura e il cinema. È giusto pensarla
sì.
in questo modo?
L'architettura soprattutto, sì. L'architettura era l'immagine dello Stato di Hitler e improntata a solidità, all'idea di eternità, stabilità, eternità. Lo stile sia nell'architettura, soprattutto nell'architettura, ma anche figurative, non doveva cambiare secondo l'idea di Hitler.
Basti pensare ad Albrecht Speer.
Ecco, quindi questa solidità, questa immobilità era un po' l'immagine del regime. Ecco, l'architettura è senz'altro... Tra l'altro la scultura monumentale, nell'ambito della scultura monumentale troviamo gli artisti preferiti da Hitler, in particolare Arno Brecker. Ed era, perché l'architettura è quello che non si può fare a meno di vedere, no? Mentre la pittura che si esponeva nella Haus der Kunst, nata nel 1937, era innanzitutto di livello abbastanza medio-medio-basso. E questo la gerarchia lo sapeva, ma non si preoccupava molto di questo. Invece si preoccupava di quel che si vedeva, cioè la scultura monumentale e l'architettura. Oltre al cinema, controllato dai nazisti, anche la musica era controllata dai nazisti, hanno eliminato Hindemith, hanno eliminato tutta la musica che aveva un contenuto primitivistico. Nel manifesto del 38 contro la musica degenerata c'è un negro che suona, mi pare, sax o qualcosa del genere. Importante poi per capire un po' l'immagine, il kitsch, come è anche stato denominato, del nazismo, erano gli spettacoli. Per esempio una fotografia impressionante è la cattedrale di luce a Norimberga, dove appunto c'è questa grande costruzione, questo teatro, se così si può dire, che era costituito appunto dal plauso al regime, dalle folle che si accalcavano ad applaudire a Hitler.
Benissimo. Io penso che possiamo davvero ringraziare Yolanda Nigro-Covre e vi ricordo che la settimana prossima si ritorna alla scansione del mercoledì, questa è stata un'eccezione per ragioni tecniche, e avremo tra noi Vittorio Strada. Grazie,
ecco, grazie, buongiorno. Grazie a voi.
Grazie Yolanda.